Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
È più facile per le chiese cristiane occuparsi degli ultimi, dei bisognosi, piuttosto che testimoniare la fede che le anima, capace di ascoltare gli ultimi, ma sempre più in difficoltà quando si tratta di spiegare in che cosa consista la propria fede. Buongiorno da Luisa Nitti, ben ritrovati a questa nuova puntata di Chiese in diretta che oggi dedichiamo al dialogo con gli autori di un libro pubblicato pochi mesi fa con l'editrice Claudiana. Si tratta di Credenti in bilico, scritto a quattro mani da Sabina Baral e Alberto Corsani. Ho incontrato gli autori presso la sede della Tavola Valdese a Torre Pellice, in provincia di Torino. Sabina Baral è responsabile della segreteria del moderatore della Tavola Valdese, mentre Alberto Corsani è direttore del settimanale Riforma delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia. Oltre ad una introduzione degli autori, il testo Credenti in bilico include 9 dialoghi interviste con altrettanti intellettuali, dallo psicoanalista Massimo Recalcati al teologo Bruno Forte, alla storica e saggista Bruna Peyrò, al giornalista Michel Cocher e vari altri. Un ventaglio di proposte e di riflessioni che partono, come dice il sottotitolo del libro, dalle fratture dell'esistenza. Sabina Baral, Credenti in bilico, un'immagine molto efficace. Come nasce e perché questa espressione?
I credenti sono oggi in bilico perché sono simili a funamboli, cioè il loro posto nella società è come quello di una zattera in mezzo ad un mare in tempesta. È necessario costruire nuovi equilibri nel raccontare la nostra fede. La fede stessa, del resto, è un equilibrio tra antico e nuovo, tra fiducia e dubbio, tra legge ed evangelo. I contenuti di questa fede, secondo me, sono una cosa solida, ma i mezzi che abbiamo oggi a nostra disposizione per raccontarla sono per lo più liquidi. Eppure non dobbiamo rinunciarvi, perché il regno di Dio si annuncia anche nell'effimero. Invece io, ahimè, penso che oggi noi un po' abbiamo rinunciato a confessare la nostra fede, a interrogare i bisogni spirituali delle persone, a irrobustirci noi stessi spiritualmente. C'è insomma una timidezza e un silenzio su Dio che fanno problema, perché noi siamo chiamati a non vergognarci dell'Evangelo.
Invece ad Alberto Corsani vorrei chiedere di spiegare anche questo sottotitolo, la fede di fronte alle fratture dell'esistenza. Perché ripartire, secondo voi, dai drammi del presente, dalle fratture della vita?
Ripartire dalle fratture significa capire che c'è qualcosa da imparare dalle cose che ci capitano. Ci sono delle lezioni che ci vengono dagli accadimenti che noi viviamo. E se ci pensiamo, questo è la Bibbia a insegnarcelo. Ci sono tutte le cose che capitano a Giobbe. Ci sono delle cose che capitano agli individui che Gesù incontra nei racconti evangelici, delle esperienze di vita drammatica su cui Gesù interviene, sana le ferite e le malattie, ma soprattutto libera gli individui. Il problema delle nostre fratture è bene esemplificato dai demoni di Dostoevskij, quando il sacerdote ortodosso Tichon dice a uno dei nichilisti, il protagonista, Stavrogin, e gli dice: tu sei sradicato dal suolo. Non gli dice sei cattivo, sei malvagio, sei turpe. Gli dice: con la tua vita tu sei sradicato dalla nostra esistenza. Puoi fare cose buone, discutibili, cattive, ma sei disallineato rispetto a quello che dovrebbe essere la vita del mondo, e questo è un modo per sentirsi fuori. Da questa esperienza si può ragionare, se ne può fare una ragione e si può trarre un insegnamento da tutte queste piccole e grandi fratture che incontriamo.
Ecco, di fronte dunque a queste fratture dell'esistenza, ci sono ancora delle parole che le chiese hanno la possibilità e la responsabilità di compiere e di affermare. Sabina Baral.
Sì, oggi si parla tanto di una teologia pop, mentre credo che le chiese potrebbero riscoprire una teologia del flop, se vogliamo usare un gioco di parole, una teologia del fallimento, della croce, che ci avvicina alle tante periferie esistenziali del nostro tempo, che sono poi i luoghi della cappellania, ad esempio, le tante diaspore esistenziali dove come cristiani non vorremmo essere perché sono luoghi scomodi. Io credo che scegliere il punto di vista di chi fallisce può rivelarci qualcosa di noi stessi. Anche la Bibbia è piena di disastri umani di cui Dio si è servito nel corso della storia biblica. Ecco, io credo oggi in una teologia che sappia ripartire dagli scarti, dai residui, fatta più di ascolto che di proclamazione, in giusto equilibrio tra quelle che sono le nostre espressioni soggettive e la parola di Dio che deve stare al centro. Una parola, non dimentichiamolo, che è una parola di libertà, perché è dalla grazia di questa parola che noi siamo resi liberi.
Sono capaci, Alberto Corsani, ancora le chiese di parlare di ciò in cui credono? Qui c'è il tema del dire in che cosa le chiese credono per nutrirsi spiritualmente anche sotto un profilo teologico.
La mia impressione è che le nostre chiese siano capaci di parlare, solo che non sempre si ritengono interpellate a farlo, non sempre colgono la necessità di doverlo dire. Questo vale per le chiese, ma vale anche per le singole persone, per i singoli e le singole credenti. È una specie di giro vizioso. Abbiamo visto che l'emergenza umanitaria è sotto gli occhi di tutti, sembra che la società però non ci chieda altro che questo. E poi naturalmente sarà contenta del fatto che le chiese riescano a agire in questo senso, ma i desideri da parte della società e della cultura non vanno al di là dell'azione sociale. Su questo forse c'è una responsabilità su cui bisognerebbe interrogarsi. Se la società che ci sta intorno non si rende conto delle necessità spirituali e forse perché noi siamo un po' reticenti a manifestarle. E allora poi ne paghiamo le conseguenze.
Ripartire dalle fratture, quindi dai conflitti, dalle fragilità del mondo odierno per riorganizzare il discorso di fede delle chiese cristiane. Questa è la tesi degli autori del libro Credenti in bilico. Di fronte al silenzio di una testimonianza sempre più flebile, è possibile, secondo loro, rimettere la marcia, ripartire, ponendo al centro una fede biblica e testimoniata al mondo. Parlate nel libro di una sorta di esitazione da parte dei credenti, appunto, a dire con chiarezza ciò in cui credono. Questo è un grosso problema, lo abbiamo già accennato prima, proprio per il futuro delle chiese, non solo per il loro presente.
Questo è un problema perché se non si proclama la propria fede, quello che facciamo nei nostri culti, nel momento della confessione di fede, o si può dire del credo, ecco, rischiamo di seguire macchinalmente i riti perdendo di vista le nostre radici. Le affermazioni che diciamo quando diciamo in che cosa crediamo non sono didascaliche, sono una specie di autoedificazione, autoallenamento, irrobustimento spirituale dei singoli e della comunità nel cementare la propria convinzione, il perché si fanno determinate cose, che cos'è che ci spinge a farle. Ora, l'impegno sociale che ci viene richiesto, bisogna fare attenzione, è di tipi diversi. Ci sono le manifestazioni che sono davanti a tutti, delle emergenze sociali che poi non sono tanto emergenze, ma sono anche dati strutturali. Ma poi ci sono anche delle cose meno scontate. Io ricordo quando il segretario di un importante partito politico andò in visita alla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e quando il presidente di allora della Federazione delle Chiese Evangeliche gli chiese: ma che cos'è secondo lei un vero grande problema dei nostri concittadini? E si poteva pensare il lavoro, la disoccupazione, la droga, tantissime cose. Questo signore disse: ma il problema che io vedo come fondamentale è la solitudine degli individui. Era una grossa consapevolezza da parte di un segretario di un partito politico. Naturalmente il suo partito non lo seguì per niente su questa traccia, che era invece molto importante, ma è per dire che quello che noi definiamo come emergenza sociale non è soltanto materiale, ma è l'aridità dei sentimenti, la lontananza delle persone anche quando sembrano essere insieme. Ce ne rendiamo conto proprio in questi mesi, c'è questo desiderio di contatto fra le persone, ma non è detto che quel contatto porti davvero alla comprensione reciproca. Qui c'è uno spazio dove si potrebbe dire qualcosa, ma bisogna avere una certa solidità di cui si è convinti, se no è difficile portarla agli altri.
Le chiese sembrerebbero correre il rischio di essere a volte identificate soltanto con ciò che fanno a favore degli ultimi. E la predicazione e la testimonianza? D'altra parte c'è anche chi afferma che la fede non può che esprimersi attraverso dei gesti di amore verso il prossimo.
Sì, quello del rapporto tra predicazione e diaconia è un tema importante e complesso. I due elementi debbono stare insieme, non possono darsi l'uno senza l'altro. La mia lettura è che oggi l'asse sia fortemente sbilanciato sull'azione sociale e sul riconoscimento che ne viene da parte dell'opinione pubblica. Ma voi capite che per fare questo non c'è bisogno di essere una chiesa. Il rischio è quello di diventare una chiesa laica non dissimile da molte onlus di sinistra. Allora, senza la consistenza spirituale di cui parlava prima Alberto, che deriva dalla predicazione, la nostra operosità è vanità. Tra l'altro, l'azione diaconale richiederebbe un decentramento da parte nostra, cioè noi spesso ci domandiamo ossessivamente chi sono i poveri, i bisognosi, quelli da aiutare, finendo col decidere noi quali sono i bisogni del nostro prossimo, mentre Gesù ci ricorda che ciò che è veramente importante è farsi prossimo dell'altro, in quanto uomo, donna, fratello, sorella in umanità, chiunque questo sia, no? Nell'incontro poi conosceremo il suo eventuale bisogno. Solo così possiamo fare un cammino insieme che umanizza chi incontriamo e noi stessi.
Alberto Corsani, nel vostro testo voi vi confrontate con un tema di grande portata, che è il tema della cosiddetta fine delle grandi narrazioni del Novecento, che è un secolo che, lo sappiamo, ha prodotto guerre, totalitarismi, macerie. Perché anche per le chiese è importante interrogarsi proprio su quella storia?
Sì, questo è un argomento che tocca le forze politiche, tocca la cultura, tocca lo studio della storia e tocca anche le chiese. Diciamo, siamo in una fase politica e sociale in cui sono venute meno tutte le illusioni di poter creare dei mondi alternativi, dei mondi nuovi, men che meno di creare l'uomo nuovo, come hanno voluto delle ideologie che poi sono finite nei campi di sterminio fino ai campi di Pol Pot, insomma. Questa illusione non c'è più. Il rischio opposto, che è quello che stiamo vivendo adesso, è di ridurre qualunque tentativo di cambiamento della società, qualunque tentativo di ricerca della giustizia, ridurlo soltanto ai diritti individuali. Questo è rischioso perché alle volte intanto succede che i diritti dell'uno possono andare a collidere coi diritti dell'altro. Per esempio nella sperimentazione, nel ricorso a tecniche di procreazione, si pensa molto al diritto degli adulti di poter procreare e si pensa molto meno ai diritti del nascituro. Poi non è che siano scomparsi del tutto i conflitti di classe, basta vedere quello che sta capitando negli Stati Uniti in queste settimane. Si capisce chiaramente che non c'è un orientamento univoco nella repressione dei comportamenti sociali, quindi ci sarebbe bisogno di questo. Però la ricerca della giustizia va di pari passo con la libertà, ma noi come chiese e come credenti singoli dovremmo saper dire ai nostri concittadini che la libertà per noi non è la libertà di fare quel che ci pare, ma è la libertà, come Lutero intendeva la libertà del cristiano, la libertà di servire il prossimo. Questa è la parola che dovremmo essere in grado di dire ai nostri contemporanei e poi va bene di mettersi a essere compagni di strada di tutti quanti, ma con questa specificità alla base del nostro impegno.
Chiesa libera, pronta a servire il prossimo, ma che sappia allo stesso tempo parlare ai propri contemporanei. Emerge questa immagine e questa esigenza dal dialogo con Alberto Corsani e Sabina Baral, autori del libro Credenti in bilico, edito dalla Claudiana di Torino, di cui parliamo questa mattina a Chiesa in diretta. In uno dei dialoghi intervista che gli autori propongono con lo psicoanalista Massimo Recalcati si legge che la testimonianza è qualcosa che accade, non è frutto di una decisione né di un'intenzione, è un fatto pratico e viene riconosciuto solo a posteriori da chi ne ha beneficiato. Alberto Corsani, lei che cosa pensa di queste affermazioni di Recalcati?
Proprio per il mestiere che fa Massimo Recalcati, giustamente lui fa riferimento a quello che facciamo anche inconsciamente. Ma i dubbi sulla nostra testimonianza sono dei dubbi legittimi che troviamo addirittura espressi nella Bibbia. Allora, se per noi l'esigenza di fare testimonianza può essere quella che viene espressa nell'ultimo capitolo del Vangelo di Marco, che Gesù riappare ai discepoli e dice: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a tutte le creature. Sì, però poi noi siamo uomini e abbiamo tutti i nostri limiti. Sappiamo di essere inadeguati. Perfino Paolo si chiede, nel capitolo 10 della lettera ai Romani, Paolo fa due calchi, cioè prende due testi, l'Antico Testamento, e da Isaia 53 si chiede: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? È un dubbio grosso, perché noi siamo convinti di dover testimoniare. Ma funzionerà, saremo all'altezza, l'abbiamo fatto adeguatamente, ci hanno ascoltato. E poi però più in là, qualche riga sotto, Paolo prosegue rispondendo, prendendo un altro calco, questo invece viene dal Salmo 19, la loro voce è andata per tutta la terra e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Dunque è legittimo avere dei timori sulla nostra capacità di fare testimonianza, d'altra parte ognuno di noi sa di essere un servo inutile, però bisogna anche avere la fiducia nel fatto che chi ci muove è qualcuno che ha un'altra forza rispetto alla nostra misera, piccola forza. A me sembra, quantomeno diciamo che a me piace molto, ricondurre questo atteggiamento a quello che Gesù vive nella notte del Getsemani, che è espresso nel Vangelo di Giovanni, nella preghiera sacerdotale, dove tutte le sue certezze dipendono poi in primo luogo dal suo rapporto col Padre. C'è un rapporto strettissimo, drammatico, dilacerante, filiale. Gesù usa una quindicina di volte nella preghiera sacerdotale la parola tu o tuo, tua, cioè c'è sempre questo riferimento al Padre e alla sua autorità. Da cui deriva la valutazione che possiamo dare di quello che facciamo, però confermo quello che dicevo, abbiamo coscienza dei nostri limiti, sappiamo di essere sostenuti da qualcuno che ci dà forza, ecco, una forza che è al di fuori di noi e in cui possiamo avere fiducia.
Difficile immaginare che il libro sarebbe stato pubblicato proprio a ridosso dello scoppio della pandemia da coronavirus, un fatto che sta cambiando la nostra società. Voi come leggete questa frattura ulteriore nell'esistenza di milioni di persone e che cosa cambia anche per tutti noi e per le chiese?
Ma io credo che la pandemia non abbia fatto altro che portare alla luce quelle fratture dell'esistenza spesso rimosse o taciute. Ci viene chiesto molto coraggio, un coraggio che va detto non ha nulla di trionfale, direi quasi un coraggio modesto e furtivo, ma che ci sproni a cercare il senso laddove ci sono fragilità, precarietà, dolore, eccetera. Perché ci vuole coraggio ad assumere le situazioni che abbiamo di fronte, no? Per abitarle pienamente, per non eludere il negativo dalle nostre vite. E un primo segno di coraggio, secondo me, è quello di rinunciare alla propria autosufficienza e mettere in comune le nostre fragilità. Se c'è una lezione che sto traendo da questa pandemia è che talvolta non esistono vie di mezzo, cioè o assumiamo e abitiamo appunto le situazioni che ci vengono date senza rimuoverle, facendo finta insomma che si può tornare come prima, che nulla sia accaduto, oppure ne saremo vinti. Cioè o capiamo che questa pandemia rappresenta una cesura netta tra un prima e un dopo, che quindi ci chiederà di compiere una trasformazione nostra e nelle nostre vite, o ne saremo vittime. Non si tratta tanto di capire se ne usciremo migliori o peggiori, come ogni tanto ci si interroga, ma si tratta di capire che questo tempo di sospensione va assunto e indagato per uscirne rinnovati.
Per chiudere, Sabina Baral, che cosa vi ha spinto a scrivere questo testo confrontandovi con intellettuali del nostro tempo?
Io credo la passione per la fede, che resta una grande avventura. Quello della fede è un percorso accidentato, di equilibrio precario, appunto, perché le parole che troviamo per dire Dio non sono mai del tutto adeguate. Ma la fede è una grande avventura in cui possiamo avvicinare molti nostri contemporanei che cercano segni di fede, ma li cercano dove nascono le loro domande e dove ci sono le loro preoccupazioni, ecco. E quindi è lì che dobbiamo farci trovare, fuori dai nostri racconti confessionali, per farci segni di amore.
Con queste osservazioni di Sabina Baral si chiude la puntata di oggi, in cui abbiamo dato spazio al libro Credenti in bilico, la fede di fronte alle fratture dell'esistenza, edito dalla Claudiana di Torino. Prima di chiudere voglio ricordarvi che fra ieri e oggi viene celebrato in Svizzera lo Shabbat e la Domenica dei Rifugiati 2020, con il motto «No ad una generazione perduta». Cristiani ed ebrei svizzeri insieme lanciano un appello congiunto al mondo della politica e al potere giudiziario, chiedendo che vengano rispettati i diritti dei bambini in fuga da guerra e persecuzione. Oltre la metà dei rifugiati nel mondo, lo ricordiamo, sono bambini. In molti devono affrontare la fuga senza genitori o parenti. E secondo l'UNICEF il 60% dei minori rifugiati ha bisogno di aiuti umanitari. 2 milioni di bambini non possono andare a scuola e 3,3 milioni di bambini sono esposti al costante pericolo delle mine. A causa delle precarie condizioni di vita, fanno notare le comunità religiose elvetiche, i bambini rifugiati rischiano di essere appunto una generazione perduta. E con questo è tutto. Chiesa in diretta torna fra una settimana. Da Luisa Nitti, l'augurio di una serena domenica.